Ed è arrivato il momento del nostro approfondimento di oggi, sono le 12.01 e 32 secondi, io sono Mattia Pelli e mi ha raggiunta in studio Emanuela Burgazzoli, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno anche a chi ci ascolta. Dunque, il 1 ottobre è uscito l'ultimo libro dell'antropologa e giornalista francese Agnès Giard, intitolato Les Amours Artificiels au Japon, che è risultato di 8 anni di inchiesta sul movimento dei cosiddetti fictosessuali in Giappone, uomini e donne che decidono di avere una relazione sentimentale, amorosa, con un personaggio virtuale di finzione. Un fenomeno che riguarda ormai milioni di giapponesi, si calcola che un giapponese su 3 possieda un cosiddetto oggetto di amore inaccessibile. Secondo Giard, questa è anche una forma di protesta contro il governo e contro un sistema economico e sociale che costringe molti a rinunciare al progetto di fondare una famiglia.
Eh sì, e al di là del contesto giapponese da cui prendiamo le mosse, questa inchiesta ci dà lo spunto per capire come sta cambiando e come si sta ridefinendo l'intimità nella società digitale contemporanea. Ci sono milioni di utenti che utilizzano chatbot per intrattenere relazioni amicali e affettive. Allora, che cosa ci attira in una relazione con un sistema dotato di personalità artificiale o nella voce suadente di un assistente virtuale? Quali sono le implicazioni psicologiche di queste relazioni? Quali potenzialità schiudono e quali rischi si celano dietro a quello che sembra a volte soltanto un gioco innocente, Emanuela?
Ecco, ne parliamo con due ospiti, vi li presento subito. Il primo è Giuseppe Riva, professore ordinario di psicologia generale e psicologia della comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dirige lo Human Technology Lab, il laboratorio d'Ateneo che ha come principale obiettivo quello di proporre una riflessione scientifica e culturale sull'impatto delle nuove tecnologie sulle diverse dimensioni dell'esperienza umana. È il presidente dell'Associazione Internazionale Nazionale di Cyber Psychology ed editore europeo della rivista scientifica Cyber Psychology, Behavior e Social Networking. L'ultimo saggio pubblicato si intitola Io, Noi, Loro, le relazioni nell'era dei social e dell'intelligenza artificiale, edizioni Il Mulino. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville, professore.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo anche in collegamento telefonico Ambra Ferrari, ludonarrativista, docente di comunicazione nuovi media presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, cofondatrice dell'associazione No Profit Play Better. Seguendo l'approccio della video game therapy, i suoi principali interessi di ricerca riguardano la relazione dei giocatori con i loro avatar e l'utilizzo dei videogiochi come strumento autoetnografico. Buongiorno e benvenuta, Ambra Ferrari.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Posso farle subito una domanda, perché ludonarrativista è un termine che mi ha molto incuriosito, quindi vogliamo chiederle esattamente che cosa significa.
Assolutamente, ecco, io mi occupo di studiare come le persone usano il gioco analogico o digitale, specialmente il gioco di ruolo, per raccontare storie, in questo caso raccontare storie su se stessi, proprio perché grazie all'avatar, grazie alla pedina che abbiamo sulla tavola da gioco, ecco, quello è un po' il nostro rappresentante nel mondo di gioco, ma che comunque parla di noi. Quindi ecco, giocando si scopre tanto sugli altri giocatori, ma anche su se stessi. Quindi questo è ludonarrativa.
Bene, abbiamo chiarito. Io vorrei, Mattia, chiederei ai nostri ospiti di partire proprio dal Giappone, perché abbiamo preso le mosse, insomma, da questo saggio. Allora, il Giappone è una società con codici specifici legati appunto a un contesto culturale e sociale particolare. Possiamo allora fare una considerazione, possiamo chiederci se ci sono delle differenze legate al contesto socioculturale tra Occidente e Oriente, insomma tra Europa e Asia, proprio nel modo di vivere queste relazioni amorose, artificiali, digitali. Partirei da Ambra Ferrari.
Certo, ecco, sicuramente come dite bene voi c'è una differenza culturale profonda, ecco, in Giappone ma anche in altri paesi dell'area c'è quello che viene chiamato tecnoanimismo, cioè il considerare le macchine, gli uomini e gli animali un po' tutti dotati di anima, tant'è che non è raro vedere per esempio i bambini che vanno a scuola ringraziando la metropolitana, ecco, per il suo servizio. Quindi, sicuramente, ecco, lo sdoganamento dell'intelligenza artificiale della macchina come parte comunque del mondo vivo è diverso rispetto al nostro, dove invece si sembra molto, molto strano. Quindi sicuramente è diversa la parte culturale, l'origine culturale, ma abbiamo visto dai dati che c'è anche parte di questo movimento, di questo orientamento verso la costruzione di relazioni con l'intelligenza artificiale anche nel nostro mondo più occidentale. Quindi sicuramente la premessa è differente, ma insomma il risultato è più o meno lo stesso, anche se con numeri molto, molto più ridotti.
Giuseppe Riva, su questo aspetto la premessa appunto è diversa, ma il risultato è analogo, simile?
No, beh, è molto diverso, cioè effettivamente il mondo giapponese, appunto con suo legame con l'animismo, con l'identificare gli oggetti fisici come dotati di un'anima, uno spirito, diciamo, facilitano di più questo tipo di processo. Teniamo presente che anche la relazione sociale in Giappone è molto diversa da quella che possiamo avere in Italia. In Giappone la relazione sociale è fortemente codificata e strutturata, bisogna inchinarsi, diciamo, il contatto fisico è limitato e regolato in maniera precisa. Quindi anche, diciamo, le difficoltà oggettive di aprirsi all'altro all'interno di un rapporto probabilmente hanno sostenuto questo tipo di soluzioni basate sulla tecnologia.
Ecco, allora cerchiamo di fare un po' una lista delle principali tipologie di questi agenti virtuali non corporei con i quali sempre più esseri umani, possiamo metterla così, si legano in qualche modo. Queste interfacce a volte sono puramente vocali, come gli assistenti che conosciamo, Alexa, c'è Siri, oppure la voce di un GPS, oppure ovviamente ci sono i chatbot come ChatGPT o tanti altri, un personaggio di finzione di un videogioco. Ecco, qui la lista mi sembra lunghissima delle possibilità da questo punto di vista. Magari Ambra Ferrari.
Certo, è verissimo, bisogna innanzitutto differenziare, cioè prima di tutto citate anche voi i cosiddetti assistenti vocali, appunto Siri, Alexa, la voce di Google Maps. Ecco, in questi casi la funzione e intelligenza sono molto limitate, per cui semplicemente ci ascoltano e obbediscono. Ecco, non parliamo di questi agenti quando parliamo di amori artificiali, parliamo invece di un altro tipo di agenti, un po' più intelligenti, diciamo, che possono essere o governati da un cosiddetto script, cioè agiscono secondo ri risposte preimpostate, per esempio appunto i personaggi dei videogiochi. Oppure proprio agenti conversazionali basati sull'intelligenza artificiale, cioè in grado di adattarsi ai stimoli esterni e appunto dare dei comportamenti nuovi, e il cui obiettivo appunto è quello di fare conversazione. Ecco, ne sono esempi quello che citavate voi, ChatGPT, ma soprattutto personaggi di carattere AI, cioè una piattaforma dedicata proprio all'interazione con agenti non corporei.
Eh sì, quindi agenti non corporei con i quali esseri umani costruiscono relazioni. Questo è un po' il tema di cui stiamo cercando di discutere oggi, ma la domanda è: si può costruire una relazione d'amore, una relazione sentimentale o anche una relazione affettiva tra un essere umano e una creazione digitale, in particolare considerando che manca la componente fisica corporea, cioè che tipo di relazione si costruisce? È una, diciamo, una relazione fittizia oppure qualche che tipo di nuovo rapporto affettivo. Pensiamo che si sono celebrati persino dei matrimoni tra esseri umani e intelligenze artificiali. In Giappone nel 2018 un essere umano aveva sposato la sua IA, salvo poi perdere la capacità di comunicare con lei a causa dell'obsolescenza del suo software. Oppure più recentemente, nel 2024, un artista ispano-olandese ha sposato il suo compagno, un'intelligenza artificiale olografica, dopo 5 anni di, mettiamo tra virgolette, convivenza. Allora, è possibile, Giuseppe Riva, una relazione affettiva con una macchina, oppure semplicemente dobbiamo pensarla come una relazione diversa?
Beh, diciamo, la relazione che si sviluppa con una macchina possiamo definire una relazione di attaccamento, e ricorda molto da vicino quello che nella psicologia dell'età evolutiva sono gli oggetti transizionali. Ecco, questo concetto di oggetto di transizionale è stato sviluppato dal psicanalista Winnicott, e sono tutti quegli oggetti che il bambino nella sua prima fase di vita, in particolare nei primi anni di vita, utilizza per sostituire la madre o la figura primaria di accudimento. Quindi quando non c'è la madre, non c'è qualcuno che è in grado di accudirmi, io mi attacco al orsetto, alla coperta, al foulard, a qualunque cosa che ci possa in qualche modo ricordare una figura di accudimento. Ecco, quello che succede apparentemente oggi con la tecnologia è che gli oggetti transizionali moderni non sono più gli orsetti o la coperta di Linus, ma diventa l'intelligenza artificiale, il chatbot, Alexa e così via. Quindi effettivamente si crea una relazione tra l'umano e la tecnologia, tuttavia non è una relazione d'amore, perché l'elemento dell'amore riguarda la costruzione di una relazione, cioè praticamente io ci sono ma c'è l'altro anche con me. Ecco, quello che invece succede nell'oggetto transizionale è che l'oggetto transizionale sostituisce la madre, la figura di accudimento, la compagna, ma non è una compagna. Nella vita del bambino, appunto, viene usato soltanto per alcune fasi. Quando la mamma non c'è, uso questo per assicurarmi e cercare di gestire la relazione. Quello che vediamo è che invece oggi anche l'adulto utilizza, non trovando effettivamente una compagna adeguata, qualcosa che la sostituisca, ma ovviamente il tipo di relazione è completamente diversa.
Ambra Ferrari, anche sempre appunto su questo aspetto, perché un elemento che accomuna queste relazioni di fatto che si tratta di relazioni in fondo unidirezionali, quindi è questo forse il problema, nonostante i progressi tecnologici a cui lei accennava, che hanno reso per esempio le chatbot da un punto di vista emotivo insomma un po' più raffinate e quindi efficaci, anche in grado di dialogare in modo coerente con un essere umano, comunque rimane questa unidirezionalità.
Ecco, questo è un tema veramente molto interessante, perché è un tema molto dibattuto a livello proprio di filosofia. Tanti studiosi accomunano questo tipo di relazioni con le cosiddette relazioni parasociali, cioè una relazione appunto unidirezionale. Ecco, la relazione parasociale classica o di primo ordine, così viene chiamato, è quella ammirazione o infatuazione che abbiamo nei confronti di personaggi famosi, come per esempio cantanti, attori, calciatori. Ecco, negli ultimi decenni si è fatta strada un altro tipo di relazione parasociale, definito di terzo ordine, che è proprio questa, cioè riguarda il rapporto con esseri non corporei, che siano di fantasia, per esempio personaggi letterari, ecco, ma anche appunto i chatbot. Ecco, paradossalmente la relazione di primo ordine, quindi quella con le celebrities, è in un certo senso meno ricambiata rispetto a quello di terzo ordine, cioè Taylor Swift non ci noterà mai, invece ecco il chatbot ascolta e risponde. Certo, è un'interazione simulata, per cui non c'è nessuno che ci ascolta davvero dall'altra parte, però un'interazione c'è. Ecco, non è una relazione che si può definire esattamente reciproca, ma neanche totalmente unilaterale, perché c'è una risposta. Quindi ultimamente si sta facendo strada questo nuovo termine, non relazione parasociale, ma ortosociale, cioè che avviene su piani diversi tra umano e non umano, quindi non reciproca, non parasociale, ma insomma questa via di mezzo che si chiama ortosociale, essendo appunto consapevoli del fatto che non c'è veramente qualcuno dall'altra parte.
Lei ha detto consapevole, la parola consapevole, Ambra Ferrari, ma quando c'è una relazione con un personaggio di fantasia o comunque, diciamo così, non reale, anche se magari lo è reale ma in un altro modo, occorre anche una sospensione dell'incredulità, cioè bisogna essere narrativamente ed emotivamente ricettivi. Ecco, che cosa ci attira di questi simulacri? La possibilità di sperimentare magari in un ambiente sicuro in cui non siamo giudicati, di trasgredire e quindi anche in fondo di conoscersi meglio?
Certo, è verissimo. Infatti c'è questa ricercatrice giapponese, anche lei che ha studiato a lungo il fenomeno, Sugiura Yumiko, afferma che la maggior parte delle persone che si avvicina a questo tipo di relazione sono proprio adulti funzionali, cioè che hanno un lavoro, vivono nel mondo reale, dove però appunto la società richiede dei compromessi. Quindi quando si stancano si prendono una pausa in un mondo di fantasia per poi tornare alla realtà, un po' come i romanzi rosa che andavano di moda una volta. Ecco, l'attrattiva di queste situazioni è proprio la comunanza con il gioco, cioè si prova, si sperimenta, si evade anche da una realtà che potrebbe essere un po' opprimente. E questo è utile anche, per esempio, per gli adolescenti che stanno scoprendo il proprio romanticismo, il proprio desiderio, ma anche per esempio per chi si sta confrontando in questo momento con un proprio orientamento di genere. Quindi ecco, è vero che ci sono delle persone così sotto l'illusione di un amore reale, ma secondo questa ricercatrice la maggior parte proprio lo vede come un gioco, un'evasione e una possibilità, appunto, qua mi ricollego alla ludonarrativa, di conoscersi meglio.
Ecco, su questo ultimo punto, Giuseppe Riva, la possibilità di conoscersi meglio, in particolare per alcuni giovani o adolescenti, ecco, proprio alla ricerca della loro identità.
Beh, sicuramente c'è un vantaggio che Ambra Ferrari ha sottolineato, che è proprio questo, la sperimentazione. Il mondo del gioco nasce proprio questo, per permetterci di essere diversi da quello che siamo normalmente, senza pagare il costo che questa diversità ci offre. Quindi c'è indubbiamente un potenziale in questo tipo di situazioni. Il problema però è se io non sono capace di distinguere la dimensione del gioco da quella reale, cioè se io considero la relazione che costruisco all'interno dell'intelligenza artificiale, del chatbot, della mia interazione con queste tecnologie come un sostituto della relazione reale. Qui nascono i problemi perché? Perché le relazioni reali non sono come quelle del chatbot. Questi strumenti vengono costruiti per cercare di essere supportivi, di non metterti mai in discussione, non criticarti mai, ma la vita reale non funziona così. Uno dei problemi più grossi dei rapporti di coppia, soprattutto per i più giovani, è proprio l'accettare di confrontarsi con una persona diversa che non è sempre come me e che mi obbliga in qualche modo a cambiare. In effetti il limite principale dei chatbot è proprio questo, che non ti aiutano a cambiare, cioè non ti mettono,
ti fanno crescere, insomma.
Non ti fanno crescere, cioè nel senso sono perfetti come videogioco, come uno strumento per passare il tempo, ma nel momento in cui io li sostituisco con le relazioni reali il problema è che io rimango bloccato su una identità che non può crescere perché l'intelligenza artificiale chatbot non mi mette mai in discussione.
Ci sono stati casi estremi, se parliamo anche dei rischi che si possono, insomma, correre, si può incorrere in questo tipo di relazione. Pensiamo appunto a persone che sono, come dire, cadute in una dipendenza affettiva e poi, ahimè, anche casi di suicidi, insomma, di recentemente anche negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, no? Adolescenti magari per una delusione amorosa in una chatbot, quindi diciamo questo è stato visto anche questo fenomeno come una sorta di vaso di Pandora, ecco, bisogna stare molto attenti a questo tipo di fenomeno. Giuseppe Riva, sempre.
Assolutamente, perché il problema è che, non mettendomi mai in discussione, quando il ragazzo deluso dice voglio suicidarmi, non posso più vivere senza di lei, ecco che l'intelligenza artificiale non gli dice no, guarda, probabilmente hai bisogno di un supporto, vai da un terapeuta a farti aiutare. Dice no, assolutamente, mi sembra una buona idea e ti supporto nella tua volontà di ucciderti. È chiaro che una situazione di questo tipo con persone fragili può essere molto molto pericolosa.
Ecco, Ambra Ferrari, c'è un altro elemento da considerare in questo dibattito che stiamo facendo oggi sulle relazioni affettive che si stanno già creando. È l'attualità, è la realtà tra esseri umani e questi tipi di tecnologie, e cioè che queste tecnologie non sono neutre, nel senso che hanno dei padroni. Diciamo così, ci sono persone, laboratori, grandi multinazionali che li mettono a punto, e li mettono a punto spesso utilizzando delle strategie che favoriscono l'attaccamento di cui stiamo parlando. Ma questa è l'esperienza di tutti noi quando chiediamo qualche cosa a ChatGPT o a Gemini o a qualche altro bot, la tendenza è quella di avere risposte che ci soddisfano, che in qualche modo lisciano il pelo nella direzione giusta. Anche questo aspetto della supposta neutralità, da questo punto di vista, anche dal punto di vista affettivo di queste tecnologie, è importante da mostrare. Può essere pericoloso questo tipo di modo in cui sono costruite.
Esatto, esattamente. Qua ritorniamo in un cerchio bellissimo all'inizio, quando appunto parlavamo della differenza tra assistenti vocali e invece chatbot conversazionali. Il guaio qual è, o meglio il rischio, è che tante persone stanno sviluppando appunto questo tipo di relazione con il chatbot sbagliato, proprio perché ChatGPT, come anche appunto gli assistenti vocali, hanno proprio la tendenza, come giustamente sottolineava il professor Riva, a darci una gratificazione del fatto che abbiamo sempre ragione. Ecco, invece i chatbot scritti e creati con l'intento di essere dei chatbot da compagnia, diciamo così, per esempio cito Hupo, che è un chatbot ologrammatico appunto giapponese, ecco, a differenza degli assistenti vocali, Hupo è in grado anche di simulare la rabbia e il disaccordo se viene trattata con poco rispetto. Quindi ecco, è un mondo molto complesso, perché dipende proprio da con chi abbiamo a che fare. Quello che è innegabile è che non possono essere insomma delle considerate neutre, proprio perché il risvolto etico deve essere messo un po' al centro del dibattito il prima possibile, perché è più fragile la presenza a giusta distanza di un terapeuta o di un conduttore, è sicuramente importantissimo per mantenere appunto quell'equilibrio di cui parlava il professor Riva, ma anche le leggi devono fare dei passi avanti per non lasciare tutto poi nelle mani della responsabilità individuale. Ecco, da non sottovalutare anche la produzione massiva di questi chatbot anche a pagamento, che quindi presenta un valore commerciale gigantesco, che quindi va regolamentato a tutela sicuramente dei più fragili, ma anche a tutela del consumatore in generale.
Ma qui stiamo esplorando dunque questo fenomeno, cercando di non farci prendere da un inutile moralismo che poi non ci aiuta a capire le situazioni, e quindi chiediamoci anche, e lo chiedo a lei, professor Riva, questi strumenti possono diventare strumenti che aprono nuove potenzialità di applicazione, per esempio in ambito psicoterapeutico? Sappiamo di sempre più persone che utilizzano questi chatbot come forma di terapia quasi psicologica. Non lo so, per esempio mi vengono in mente gli adolescenti che soffrono di ansia sociale. Un chatbot può rivelarsi uno strumento per aiutare a riabilitare, per esempio, le relazioni con gli altri. Non lo so, proviamo a esplorare, no, anche un potenziale così ambito positivo di applicazione, se esiste.
Assolutamente sì. Quello che noi sappiamo è che mentre i chatbot generalisti, quindi ChatGPT, Gemini, Claude, in realtà hanno più problemi che opportunità nel momento in cui vengono utilizzati come strumenti per il supporto psicologico, perché appunto sono costruiti per dare sempre ragione al soggetto e quindi difficilmente lo spingono verso un cambiamento. Esistono però dei chatbot dedicati che sono stati creati specificatamente per l'ambito clinico. E si è visto effettivamente in uno studio controllato pubblicato recentemente da una rivista molto prestigiosa, il New England Journal of Medicine, che questi strumenti possono, diciamo, integrati all'intervento di uno psicoterapeuta, generare un cambiamento positivo. Cioè, l'idea è che questi strumenti non devono, come lo
L'abbiamo persa, professore? C'è ancora? Vabbè, allora a questo punto sì, purtroppo abbiamo perso la connessione con il professor Giuseppe Riva. Darei la parola a lei per concludere, Ambra Ferrari, questa nostra chiacchierata. Brevemente,
magari
Emanuela.
prendo in prestito una citazione proprio dall'ultimo libro del professor Riva. Possiamo imparare a usare questa tecnologia in modo saggio per amplificare le nostre connessioni e costruire un futuro più umano e solidale. Quindi
Che ne pensi?
che ne pensa?
Verissimo, verissimo. Ecco, come sempre la terapia autogestita è sempre
Eh sì,
un tema rischioso, perché ecco,
delicato.
invece in collaborazione con un terapeuta è un'ottima possibilità proprio perché la conversazione simulata con questi chatbot dedicati, come diceva il professore, diventa proprio una palestra di scoperta di se stessi in un ambiente totalmente sicuro e senza ripercussioni nella vita reale. Per cui ecco, basta trovare il chatbot giusto, ecco.
E allora, non possiamo che ringraziare i nostri ospiti. Purtroppo Giuseppe Riva, è caduta la comunicazione, ma lo saluteremo poi, e anche Ambra Ferrari. Grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Grazie, grazie a voi dell'invito.
E grazie anche a te, Emanuela Burgazzoli. A domani.
A domani.